Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. Il 1919. Sezione 3. Cominciavo a stare proprio benino. Avevo ancora molto cardiopalmo, ma ero ingrassata e mi era tornata dell'energia. Il professore era contento. Il 17 marzo uscii con mamma per andare a ringraziare una nostra amica molto vecchia, una nonnina che mi voleva bene e che mi aveva fatto un regalo per il mio 23° compleanno avvenuto il 14 marzo. Al ritorno, nei pressi di casa mia, mentre camminavo dando braccio a mamma, che per la sua vista molto alterata inciampa in tutte le più piccole sporgenze e cade, fui colpita alle reni da un piccolo delinquente, figlio di un comunista e della nostra modista. Con una sbarra di ferro levata ad un letto, mi venne di dietro e a tutta forza, gridando «Abbasso i signori e i militari!» mi dette una mazzata. Il rumore fu tale che mamma credette avesse tirato una pietra e che questa avesse rimbalzato suonando sul marciapiede. Invece era il rumore del ferro sulle mie vertebre. Noti che per il male di cuore non portavo nessun busto e perciò mi mancò anche quel riparo. Sentii un così forte dolore che mi inginocchiai per terra. Le gambe non mi reggevano. A fatica potei poi rialzarmi e trascinarmi fino a casa. Spogliata che fui, si vide che avevo una forte contusione alla regione renale. Dalla colonna vertebrale, venendo verso il fegato, avevo un segno rosso, quasi escoriato. Mi fecero degli impacchi che calmarono il dolore. Forse, anzi, di certo, feci male a non volere subito un medico, ma non credevo di essere stata così pericolosamente colpita. Non sono mai stata una fifona per il male. Come mio papà, sono invece stata sempre fin troppo stoica nel male fisico. Passò il venerdì e il sabato. Io, oltre alla sofferenza della colpitura che mi doleva se la toccavo o se mi appoggiavo sul dorso stando a letto, avevo anche delle sofferenze strane. Capogiri, scintilli davanti agli occhi, nausee intense e una grande, grande stanchezza. Però mi alzavo lo stesso dalle 9 alla sera. Alla domenica mattina andai in chiesa e feci la comunione. Molto a fatica, perché lo stare in ginocchio mi era dolorosissimo. Mamma provò a prendermi dei cibi che più mi piacevano, perché non riuscivo a nutrirmi, tutto mi ripugnava. A mezzogiorno mangiai un quarto di piccione arrosto e nient'altro. Al pomeriggio si sarebbe dovuti andare fuori con quella signora amica che mi aveva consigliato per Mario, un'altra signora, io e mamma, per recarci ad una esposizione. Io tentai di restare a casa e mamma, in verità, non mi forzò ad uscire, anzi, voleva restare a casa con me. Ma le altre due insistettero, erano a pochi passi e mi avrebbero fatto bene. Uscimmo dunque. Io mi trascinavo a fatica e a tutti i sedili che incontravo mi fermavo. A cena non presi nulla. Mi coricai subito più stanca che mai e dormii. Alle 3 di notte fui svegliata da un dolore così atroce che non l'ho più riprovato uguale. E sì che di dolori tremendi ne ho tanti, e da tanto. Ebbi la sensazione che un rene, o qualche altra cosa, si strappasse dai suoi legamenti e ruzzolasse verso l'inguine. Ma un dolore, un dolore! Divenni un gomitolo, tutta bagnata di sudore freddo, rattratta, con conati di vomito. Non potevo parlare, muovermi, gridare. Morivo. Il mio canino, che dormiva nella sua cuccia in un angolo della camera, se ne accorse e si dette a ululare. Mi salvò. Perché mamma accorse, accorse papà, chiamarono la signora amica, un dottore. Era il proprietario di casa e stava al terreno. Con opportuni soccorsi uscii dall'agonia. Ma venne un febbrone. Io credo che si fosse prodotto un ascesso al rene e questo nel rompersi avesse inquinato il sangue perché avevo attacchi di setticemia. In ospedale avevo avuto modo di conoscere le fasi della febbre settica che passa da un minimo di temperatura fra brividi incoercibili ad un massimo più volte al dì. Dico, credo. Perché nessuno dei medici e dei consulenti ci capì nulla. Chi diceva una cosa e chi l'altra. Visite interne ed esterne non approdarono al risultato sperato di una diagnosi. 3 mesi di letto, di febbri che raggiungevano i 40 gradi, sofferenze fortissime. 3 volte quasi uccisa per cure sbagliate che mi colpivano il cuore ancora debole, facendomi sfiorare la paralisi cardiaca. Ma nessuno capì niente. Nessuno ebbe il sospetto che fosse lo speco vertebrale il grande malato. Se ne accorsero 14 anni dopo. E Mario? Mario, avvertito da suo padre, era tutto in agitazione. Io, con immensa fatica nelle mie eterne notti, gli scrivevo per dirgli che non stavo poi molto male. Vedere il mio scritto era la cosa che più lo persuadeva che io non fossi grave. Gli scrivevo perciò e davo la lettera al colonnello perché la imbucasse o alla nostra amica. Di notte ero sola perché non volli mai essere vegliata e perciò potevo scrivere i miei rassicuranti bigliettini. Ma invece stavo così male io più di tutti e poi tutti gli altri, medici compresi, credevamo proprio che avessi a morire. Me ne dispiaceva? No, affatto. Sarà stata la grande debolezza, sarà stata l'idea che la morte risolveva tutto, anche l'ormai prossima lotta per ottenere la libertà di amare, sarà stata una grazia speciale di Dio, sarà stata la volontà di Dio, sarà stato quello che sarà stato. Il certo è che io ero rassegnata. Più ancora che rassegnata, contenta di sentirmi finire. Mi pareva di galleggiare su un placido fiume che mi portasse dolcemente con sé. Alla foce vi era l'eternità. Non posso dire che pensassi come penso ora, con una intensità che è quasi visione. Là c'è Dio che mi attende. No, ma pensavo che quell'eterno giorno che si avvicinava mi avrebbe dato la pace, perché ero già arrivata al punto di sperare fortemente nella misericordia di Dio. Quando un'anima spera fortemente nel Signore, è già un bel pezzo avanti nella via della salute. L'idea della misericordia di Dio porta con sé fiducia, riconoscenza, tranquillità, amore e umiltà. Si riconosce di avere mancato e ciò ci tiene nella santa umiltà, virtù necessaria perché Dio operi in un'anima. Si è tranquilli perché se è vero che ricordiamo le nostre mancanze, ci conforta però l'idea che il Dio è colui che vuole misericordia e non sacrificio e che nel suo amore misericordioso ci perdona e assolve se noi gridiamo a Lui la nostra speranza di assoluzione. Si è riconoscenti, perché come non potremmo esserlo con un così benigno Padre che è disposto a perdonarci fin da prima che noi si pensi a chiedergli perdono? Proprio come un buon papà che si accora delle colpe di un figlio, ma nel suo amore le scusa e anticipa col pensiero la gioia di quell'ora in cui il figlio gli dirà: Padre, io non son degno d'esser chiamato tuo figlio, perché allora il padre buono potrà dargli il bacio di pace che arde di esser dato. Si è fiduciosi perché quando sappiamo di doverci presentare a un buono, si ha sempre fiducia e qui sappiamo che ci presentiamo al buono per eccellenza. Tutte queste cose generano amore perché l'amore attira. E genera l'amore, e quale amore potremmo trovare più grande di quello di Dio? L'amore, infine, predispone in noi l'anima a sempre maggiore umiltà, tranquillità, riconoscenza e fiducia. Sono virtù che si completano l'una con l'altra e mettono moto di ascesa nell'anima nostra, come i diversi ingranaggi di un orologio danno moto alle sfere. Anche ora, dopo 23 anni, ricordo quel tempo come un grande periodo di grande rassegnazione. Ora è molto più grande il mio cosciente amore per la croce e per il Dio della croce. Ma appunto perché il mio amore ormai ha raggiunto la vetta oltre la quale non si può salire a meno di non restare fulminati dall'incendio della carità, la vetta sulla quale si gusta il dolore come la più grande gioia, sulla quale si vede la verità in tutta la sua pienezza, sulla quale ostia con l'ostia e ostia per l'ostia, ci poniamo volontariamente sulla croce gridando con Jacopone da Todi: «O croce, io m'appicco e a te m'afficco, io gusti morendo la vita. Per te voglio pasmare, amor ch'io teco sia, amor per cortesia famme morir d'amore». Appunto per tutto questo non ho più bisogno di rassegnazione. Essa è stata assorbita dall'amore, onde io non mi rassegno a soffrire e a morire, ma devo chiedere a Dio la grazia di rassegnarmi a vivere e a non soffrire, perché per me la morte è vita, il dolore è gioia, ed altro non temo che d'essere schiodata dalla mia croce. L'ho chiesta, l'ho avuta. Su essa voglio restare, su essa morire, con essa, come mia arma nobiliare, voglio entrare in cielo. Maria Valtorta è morta da anni. Ora c'è Maria della Croce. E il mio feudo, la mia corona nobiliare, la mia ricchezza e tutte le regge della terra, tutti i feudi, le ricchezze, le corone, mi sono nulla. Un nulla, tanto nulla, che non lo guardo neppure rispetto a questo legno santo, a questa ricchezza di ferite, a questa porpora di sangue, a questo feudo composto di un patibolo, a questa corona fatta di spine, a questa agonia fatta di canto e di riparazione, a questo tutto, tanto tutto, che su di esso, con cura gelosa, tengo sempre fisso lo sguardo, e che, con ancor più geloso affanno, tengo stretto contro me stessa, perché non mi venga tolto il mio tesoro. Gesù mi dice, mentre insieme soffriamo sul legno, di spaventare di ciò che ancora hai da patire. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona di vita. Conserva ciò che hai affinché nessuno prenda la tua corona. E io, guardandolo negli occhi amorosi, baciandolo sulle labbra divine, bevendo le sue lacrime, nutrendomi del suo sangue, ritmando i miei palpiti coi suoi, cuore contro cuore, rispondo: «Sì, Signore, mio Dio, mio Redentore, mio Re e Maestro, sì, mio amore, con la tua grazia sarò fedele fino alla morte. Grazie della gioia di soffrire». Stavo così male che il colonnello pensò essere giusto dare al figlio l'estrema gioia di vedermi ancora una volta. Quel bravo uomo deve aver pensato: «Se Maria muore, mio figlio avrà avuto l'ultima soddisfazione di poterla salutare». Se campa, questo è il momento di strappare a sua madre il consenso. E così, accasciata, che non reagirà. Poveretto, si illudeva, e molto. Il buon uomo parlò a mamma nel salotto da ricevere. Poi venne da me, glorioso e trionfante, sicuro di aver risolto tutto. Mi accarezzò con vero affetto paterno e mi sussurrò: «Sii felice, guarisci, tutto è a posto». Infatti. Partito lui, venne mamma. Non mi assalì di rimproveri e fu già molto col suo carattere, ma spezzò tutto. A me disse che lei non era contraria in tutto, ma che dopo una malattia come questa voleva vedere se io guarivo bene prima di dare il consenso. Ero persuasa che agiva bene? Risposi di sì. Esaurita come ero, mi bastava che lei non mi torturasse con una delle sue solite scene. E infine la sua proposta era giusta, dunque risposi di sì. Allora mi disse che a Mario avrebbe scritto lei e così pure avrebbe combinato tutto lei col colonnello, eccetera, eccetera. Andava bene? Sì, andava bene. Ero commossa da tanta inaspettata dolcezza e con quelle poche forze che avevo ne ringraziavo nell'intimo il Signore. Le lacrime mi rigavano il volto, lacrime di debolezza, di gioia, di riconoscenza. Mamma mi disse: «Ora però devi dirmi con schiettezza a che punto siete, come avete fatto a scrivervi, quando vi siete combinati, chi vi ha esortati a continuare. Io non rimprovero nessuno, ma voglio sincerità». Era troppo giusto, non le pare? Anche io col salmista dico: «Ho avuto fede e per questo ho parlato, ma sono stata oltremodo umiliata». Perché più ancora che per la mia vice superiora, che aveva avuto dure parole, dovetti poi dire che con me tutti erano menzogneri. Mi aprii con mamma. E con che frutto? Lei al colonnello, venuto il giorno dopo, non so di preciso che cosa disse, ma da quello che in seguito ho potuto racimolare, usò il mio nome per dire che io intendevo essere lasciata in pace e l'autorizzavo a fare le mie veci per rendere la parola a Mario, giudicando che era bene fare così, ora più che mai, dato il mio stato che avrebbe potuto lasciare conseguenze. E Mario fu liquidato. Il colonnello voleva parlare con me, ma mamma lo impedì nel più fiero dei modi. Lei vede che tuttora io ho sempre l'onore della sorveglianza materna quando qualcuno è con me. Mi pare di essere un carcerato nel parlatorio sotto la vigilanza dei secondini. Ma ora sono al terreno e qualche volta mi riesce parlare a quattr'occhi con la gente. Allora ero ad un secondo piano, in un appartamento dalla porta sempre chiusa, chiave e catenaccio. Mamma non mi lasciava mai sola e non usciva mai di casa, perciò non potei più vedere il colonnello. Liquidato lui pure. Terza nella liquidazione la signora amica con la quale io e Mario ci eravamo confidati. Una scena feroce e tutto fu finito col mettere per sempre alla porta quella signora. Quarta fu l'amica di quella signora, per tema che servisse da tramite, e così via. Fuorché il medico non vidi più nessuno, perché mamma significò a tutti che non riceveva più nessuno. Ciò fece nascere molte dicerie nel vicinato, non ultima quella che io stavo per avere un bambino. Quando dopo 3 mesi mi alzai, perché volli alzarmi, ma avevo ancora forti febbri e dolori, dopo soli 8 giorni mamma mi portò a Montecatini. La casa di Viareggio l'avevamo venduta nel 1918 e poi Viareggio era troppo frequentata da amici comuni di Mario e nostri. A Montecatini, dunque, con la scusa di farmi cambiare aria e di fare lei la cura delle acque. Ma la realtà era che nell'appartamento non mi poteva certo tenere murata per sempre e con luglio Mario, ormai ufficiale, veniva a Firenze in licenza. A Montecatini voleva anche farmi fare non so che stregoneria per levarmi Mario dal cuore. Mamma a certe cose ci crede. Ma io mi ribellai. Ho una paura nera di simili arti. Restammo a Montecatini 50 giorni, il tempo necessario per essere sicuri che Mario era ormai imbarcato e suo padre ai fanghi di Salso Maggiore o di altra stazione termale. Dovetti rimanere sempre chiusa in casa per i rimanenti giorni fino al 20 settembre, giorno in cui partimmo per Reggio Calabria. Più lontani di così. Mamma non aveva mai accettato l'invito dei parenti per andare là, ma ora le tornava comodo e ci fece partire. Firenze non era propizia al suo gioco. Papà poteva incontrare Mario o il colonnello. Mio papà ubbidiva alla moglie finché era lei presente. Poi, anche senza volere, dimenticava le raccomandazioni di lei e diceva quello che lei gli aveva imposto di non dire. Io non potevo rimanere sempre reclusa, dunque via tutti. Cosa questa che sempre più accreditò il chiacchiericcio che io dovessi avere un figlio. Umanamente parlando, le dico che sarebbe stato meglio. Avrei avuto la mia creatura e poi mamma davanti a tale realtà avrebbe per sempre deposto il suo despotismo. Non le sarebbe parso vero allora di sposarmi a Mario. Partimmo dunque senza lasciare indirizzi a nessuno. Solo il padrone di casa, il medico, lo ebbe per via delle tasse. Ma mamma opinò che di questo vecchio ci si poteva fidare, così io dal 17 marzo in poi avevo messo il naso fuori di casa solo per partire all'alba per Montecatini, per partire alle 23 per Reggio Calabria. Quando tornammo da Montecatini erano le 22, perciò posso dire che dal 17 marzo io non vidi più le vie e le persone di Firenze.